24 mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath this bed.
Se posso dare un consiglio per quella che è la mia esperienza alle ragazze, chiedo di vedere come è il padre del ragazzo che frequentano, come si comporta con la moglie, come si comporta in famiglia, perché tale padre, tale figlio.
Sì, anche se non necessariamente.
Lo Stato ha deciso di fare una stretta, possono fare tutte le strette e i giri di vita che vogliono, ma se non c'è nessuno che controlla, a cosa serve? La gente viaggia col cellulare in mano dalla mattina alla sera. Puoi stringere quanto vuoi, ma se nessuno controlla.
Sono un operatore di polizia stradale, ma riforme, riforme, modifiche, ma chi è che poi le fa rispettare?
Beh, direi che voce più autorevole sulle perplessità in merito a soprattutto chi effettua i controlli non potevamo averla, grazie. Giovedì 21 novembre, sono le 7:21 minuti e questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia, iniziamo come sempre ricordandovi sempre il numero 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp audio, e ricordandovi come sempre i nostri podcast, i podcast di 24 mattino, la versione digitale la potete trovare sulla piattaforma di Radio 24, che è la soluzione preferibile, ovvio, e oppure su tutte le altre piattaforme audio. Sulla prima parte, nella quale abbiamo parlato, e adesso poi ci torneremo, sul tema del codice della strada, che si chiama 24 mattino, così punto e basta. Questa parte, che è la rassegna stampa, evidentemente, sì, così si definisce, e poi l'ultima parte, che è 24 mattino, le interviste, contiene anche l'intervento di Paolo Mieli, e poi i temi che affronteremo oggi. Ci dedicheremo a quella vicenda ormai passata via dalle cronache e che però ci ha colpiti molto, che è la vicenda di Ercolano, di quella fabbrica abusiva esplosa con tre persone che ci lavoravano dentro che sono morte, due gemelle di 26 anni e un ragazzo di 18 anni. Una storia che meriterebbe di aprire forse un dibattito un po' più profondo su alcuni pezzi del nostro paese che non ci aspettiamo nemmeno che esistano. Eccoci dunque con le aperture dei giornali di oggi. Il codice della strada, tutte le strette, l'apertura del Sole 24 Ore, e poi si specifica che per la riforma complessiva del codice c'è una delega al governo da attuare entro un anno. A centropagina la foto di via Monte Napoleone al top degli affitti nel mondo. La via di Milano è più cara di New York e di Londra. Questo è il titolo e la fotonotizia del Sole 24 Ore. Il riformista decide di affrontarla da un altro punto di vista. Fuori strada, nuove regole, multe, sanzioni, controlli sulla mobilità, scivolata panpenalista del governo. Cosa si intende per panpenalismo? Si intende quella tendenza ad utilizzare il diritto penale, quindi la sanzione penale, il carcere, per qualsiasi cosa. Mi permetto di dire al riformista e al direttore Claudio Velardi, col massimo rispetto, non mi sembra la prima scivolata panpenalista, francamente. Il livello di introduzione di reati di questa legislatura è notevole. Russia-Stati Uniti, sale la tensione, l'apertura del Corriere della Sera, che si dedica appunto a questo, tra i pochi giornali ad affrontare la questione, tranne se si fa eccezione per esempio per domani, Ucraina, l'escalation non si ferma, la rabbia dei trumpisti su Biden, mentre invece molti toccano il tema dell'accordo raggiunto per la Commissione europea. Passaggio a destra, il titolo polemico del manifesto. Si arena, l'intesa europea Fitto torna in bilico, è il titolo del quotidiano nazionale, anche se in realtà pare che l'accordo ci sia, polemico anche l'Unità, passa Fitto, l'estrema destra scardina l'Europa liberale, la Repubblica, Europa via libera a Fitto. Il Messaggero, più freddamente, nasce l'Ursula Bis, Fitto vice, e poi ancora c'era qualcos'altro su questo fronte? No, su questo fronte no. Il Fatto Quotidiano si dedica a quello che definisce l'asse Dem e Sinistra che salva Sala e condanna l'Italia, ed è dedicato al Salva Milano che è stato approvato ieri per sistemare, per così dire, tutte quelle inchieste che erano state aperte sull'edilizia milanese. Dall'altra parte il Giornale che titola "I PM bruciano miliardi di PIL". L'inchiesta su Toti ha fatto crollare l'economia ligure del 18,5%, a Milano 150 progetti bloccati dalle toghe. La Verità si occupa di un'altra questione di giustizia. Anarchici occupano un edificio per darlo ai clandestini, assolti. La Corte d'Appello di Torino ieri in effetti ha assolto un gruppo di anarchici, di persone collegate ai centri sociali, che avevano offerto rifugio ai migranti in una casa cantoniera vicina al confine con la Francia, in attesa di aiutarli a superare illegalmente il confine. Secondo la Corte d'Appello si configura come stato di necessità, confermato il verdetto del primo grado. Ah, scusate, anche La Stampa si occupa di Ucraina, ma con "Orrore, mine antiuomo", e questo il titolo. Per Libero la vicinanza tra Giorgia Meloni e Javier Milei è il tango che fa sballare la sinistra. Mentre Avvenire torna sullo sciopero dei medici e parla di pubbliche emergenze. Infine il Foglio, che per il secondo giorno torna su un tema di identità politica. Ieri Salvatore Merlo aveva intervistato il ministro Ciriani di Fratelli d'Italia, dove c'è un ragionamento su abbandonare la fiamma che c'è nel simbolo. Ora parla con Francesco Lollobrigida. Spegnere la fiamma non è all'ordine del giorno, ma farlo non sarebbe una tragedia. Più dei simboli conta la politica. Siamo già un moderno partito conservatore. Mentre il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa, il direttore, argini contro l'ambientalismo ideologico. La prossima sfida europea dei riformisti è non regalare ai populisti una battaglia che populista non è. Dunque, iniziamo dal codice della strada, dai. Non solo per quello che vi è contenuto, anche per quello, ma anche per le criticità e le preoccupazioni di ambito non solamente delle associazioni, delle opposizioni che protestano, ma proprio di taglio procedurale, no? Dunque, per esempio, chiedeva un ascoltatore: ma quindi se io il giorno prima vado ad Amsterdam, tanto per dare un'idea, e mi faccio una canna, il giorno dopo torno in Italia, guido e rischio di essere sanzionato? Sì, è esattamente così che funziona, e lo spiega bene Silvio Scotti nel pezzo dedicato a pagina 3, dedicata sul Sole 24 Ore. Sulla droga la legge è molto stringente: per la condanna non sarà più necessario dimostrare che il conducente fosse sotto l'effetto di stupefacenti, basterà dimostrarne l'assunzione. Ciò presta il fianco a questioni di legittimità non da poco, e anche scientifiche. Ciò che impatta sulla sicurezza non è la semplice presenza di sostanze nell'organismo, ma la circostanza che nel momento in cui guida esse stiano facendo effetto. Per verificare quest'ultimo occorre una visita medica, ma le difficoltà di eseguirla, che peraltro inducono i medici a restare cauti nel rilasciare certificazioni sotto effetto, ha spinto a rendere illecita anche la semplice presenza di sostanze nell'organismo. Stretta anche sull'alcol, con la previsione di obbligatorietà dell'alcol lock, e che è quel dispositivo che non ti fa accendere la macchina se sei sotto effetto di alcol, da montare sui veicoli per chi viene condannato per le fattispecie costituenti reato: tasso alcolemico oltre gli 0,8 grammi litro, da 0,51 a 0,8 c'è solo un illecito amministrativo grave e pesantemente sanzionato. E poi sulla patente tutto questo verrà segnalato. Arriva la sospensione breve della patente correlata al punteggio per chi ha meno di 20 punti a seguito di una serie non esigua di violazioni, sospensione immediata per 7 giorni, per punteggi inferiori a 10 lo stop si allunga a 10 giorni. Rivoluzione monopattini, obbligo di contrassegno, una sorta di mini targa, assicurazione e l'assicurazione RC e i conducenti, anche se maggiorenni, dovranno indossare il casco. Inoltre la circolazione sarà limitata al solo ambito urbano, su strade con limite non superiore a 50 km orari. E quindi, si spiega Silvio Scotti, diventa vietato circolare su piste ciclabili e in aree pedonali. Anche questo è un grande cambiamento. Eccesso di velocità, inasprimento in caso di superamenti da 11 a 40 km orari in centro abitato per almeno due volte all'anno, aumenta la sanzione pecuniaria, si aggiunge la sospensione della patente da 15 a 30 giorni. E ancora è ampliata la casistica delle violazioni per le quali è possibile non effettuare una contestazione immediata. In tali casi si potrà anche procedere all'accertamento della violazione per mezzo di dispositivi da remoto che potranno accertare contemporaneamente più violazioni se considerati tecnicamente idonei. I conducenti di ciclomotori e motocicli sono inseriti nella categoria degli utenti vulnerabili, più tutela per i ciclisti in caso di sorpasso da parte dei veicoli a motore. Qua vi ricordate, ne parlammo, perché uno dice vabbè, ma come faccio? Dovrà sussistere un adeguato distanziamento laterale e, ove le condizioni della strada lo consentano, una distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo quando sorpassi un ciclista. Un po' complesso, però comprensibile. Cioè, se l'idea è dirti guarda, stai attento, sì, è quello. E poi segnaletica, passaggi a livello, esercitazioni di guida, esercitazioni di guida, revisioni, caratteristiche delle corsie ciclabili, ingressi abusivi in ZTL, aumento delle sanzioni per chi posteggia nei posti per disabili. La sensazione, anzi la certezza, conclude Scotti, è che ci sia un numero sempre più esagerato di disposizioni formulate con metodo casistico e su ogni singola esigenza vera o supposta, a scapito di norme più generali e facilmente conoscibili dall'utenza. Quindi un certo livello di perplessità anche sull'attuazione, perché questo è un disegno di legge delega. Che cosa vuol dire? Vuol dire, la delega funziona così: il Parlamento approva delle direttrici che contengono anche alcune norme specifiche, e però poi è il governo a legiferare, in sostanza. E il tema è esattamente questo: la riforma completa è prevista nel giro di un anno, in teoria, spiega Scotti. Stando ai criteri di delega, tutto questo si dovrebbe concretamente realizzare in una revisione delle norme, per esempio sulla sosta dei veicoli fino a quella della tutela dell'utenza debole, la semplificazione delle procedure, miglioramento della fluidità della circolazione. Ma ce la farà in un anno il governo a dare il via libera a una delega così complessa, con norme particolari, particolaristiche, frammentate, esigenze specifiche non ridotte a regole generali, carenza di modelli di ampio respiro che fanno parte della normativa attuale, cioè sono ricomprese nella normativa attuale, e quindi tutto poi va coordinato, va rimesso in sesto, va risistemato. È una sfida complicata. Oh, e a proposito di norme penali, ieri è arrivato il via libera alla Camera dei Deputati di una legge, ne racconta Margherita De Bacca, pagina 22 del Corriere della Sera, voluta molto da Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati, una legge per gli animali: chi li maltratta o li uccide rischia anche il carcere. Dove i padroni o proprietari non sono più loro le vittime, ma è un cambio di paradigma. Cioè, le vittime sono gli animali. Il riconoscimento, spiega Margherita De Bacca, di cani, gatti, cavalli, bovini o pappagalli come parti lese. Tra i divieti innovativi, quello di tenere un cane alla catena, previsto solo da alcune regioni, multa da 500 a 5.000 euro. Il reato di maltrattamento diventa più pesante, multa da 5 a 30.000 euro, che attualmente è un'alternativa alla reclusione. Vengono colpiti con maggiore severità gli organizzatori di spettacoli e manifestazioni che comportano sevizie e strazio per i concorrenti quadrupedi. E poi l'aumento di pene per uccisione o danneggiamento di animali altrui. modifica d'attualità, visto il moltiplicarsi, parole di Brambilla, di casi di presunti dog sitter che riportano al proprietario in condizioni penose il cane loro affidato. E chiudo qua.
Mattino.
Due cose. Ma il nuovo codice della strada prevede l'obbligo ai ciclisti di disporsi in fila indiana? E poi l'Italia è piena di strade statali dove, se mantieni 1,5 metri più il ciclista, fai uno sconto frontale con un veicolo in senso opposto.
Sì, c'è scritto distanza adeguata o 1,5 metri dove possibile, in realtà.
Chiunque beva un bicchiere lo sa, se ti fermi a fare l'aperitivo con tua moglie e torni a casa, non
sentiamo,
sei ubriaco.
Sono
0304, ma non influisce minimamente. Siamo onesti. Sta diventando veramente uno stato di polizia, ci deve pure guidare, che magari ho guidato ieri, ho bevuto ieri, sarà già scesa.
Guarda, amico mio, io ti capisco.
È paurosa sta cosa. Se no evitate l'alcol e fine discorso.
Amico mio, guarda, io ti capisco, nel senso che sto benissimo. Però in realtà tutte le indagini, diciamo. Se guarda le ricerche, le cose eccetera, ti dicono che in realtà l'impatto c'è in termini di riflessi, di capacità di reagire e così via. Vabbè, allora molto rapidamente vi vorrei portare sulla situazione politica tedesca e poi sulle questioni che riguardano l'Ucraina, però partendo da una cosa che secondo me sulla situazione politica tedesca, che è complicata, stanno cercando di far fuori Scholz e di mettere Pistorius al suo posto per cercare di vincere le prossime elezioni o quantomeno limitare i danni da parte dell'SPD, naturalmente i socialisti. Ma la cosa che più mi ha colpito e che secondo me ci riguarda tutti, perché riguarda il nostro linguaggio, quello che utilizziamo, quello che per esempio quotidianamente appare qua davanti al mio schermo nei messaggi WhatsApp che mi mandate, alcuni molto gentili, altri diciamo ampiamente discutibili, e che riguarda il linguaggio politico, è in questa storia che ci racconta Mara Gergolé a pagina 28 del Corriere della Sera. È un trafiletto ed è questo: odio dall'estrema destra, il politico della CDU abbandona. L'anno prossimo compirò 50 anni ed è un buon momento per iniziare qualcosa di nuovo a modo. Così dice Marco Wanderwitz, deputato CDU della Sassonia, entrato in Parlamento prima di compiere 30 anni. Uno dei più impegnati politici dell'est tedesco. È stato il commissario governativo per queste ragioni. E spiega perché lascia la politica. Gli attacchi di brutali urlatori sono diventati molto forti. Cedere le armi, per chi lo vuole interpretare così, è un grido di dolore. Aveva preso la stessa decisione a giugno, ma senza essere così esplicita, la compagna Yvonne Magvas, 44 anni, anche lei dalla brillante carriera. È vicepresidente del Parlamento tedesco, eletta con 600 voti 3 anni fa, quasi un record. Ha annunciato che non si ricandiderà. Se ne va la coppia d'oro dei cristiano-democratici dell'Est. Delusi dalla condiscendenza del loro stesso partito verso l'AfD in Sassonia, all'estrema destra, e perfino per le aperture a Putin. Lasciano perché gli attacchi personali e l'odio a cui erano sottoposti quasi ogni giorno erano diventati insopportabili per proteggere fisicamente e psicologicamente la propria famiglia. L'addio di questi enfant prodige, in prima linea dove è più forte l'AfD, ha smosso simpatia in tutto lo spettro politico. Come dice il vice cancelliere Habeck, verde, noi politici di professione, io e Marco Wanderwitz, abbiamo strumenti per difenderci, ma tanti consiglieri comunali no, è davvero. Non può essere normale in Germania che si scelga di tacere per non venire insultati, semplicemente perché si è a favore di tolleranza e democrazia. Si può fare questa scelta oppure si può scegliere di andare in carcere. È quello che ha fatto Jimmy Lai, il dissidente di Hong Kong, editore e fondatore di Apple Daily, il quotidiano di opposizione, che ieri è apparso in tribunale nel processo che lo riguarda. A 77 anni è il più famoso prigioniero di Hong Kong. La sua frase nella corte, innanzitutto ha detto che non ha mai lavorato per l'indipendenza di Hong Kong dalla Cina, una cosa tanto pazza che nessuno la può pensare, ma ha anche detto ha spiegato di aver fondato il quotidiano di opposizione Apple Daily per fornire informazione libera, perché più si sa e più si è liberi una scelta di silenzio e una scelta di carcere, molto distanti tra loro, in situazioni naturalmente molto diverse. Intanto nella stessa pagina del Corriere della Sera, che è pagina 16, la stessa Mara Gergolè racconta come di fatto l'Espede si è spaccato nella ricerca di trovare un sostituto a Scholz, che potrebbe essere il ministro della difesa Boris Pistorius, il quale non lo esclude, nel senso, dice, in politica non si può mai dire definitivamente nulla, l'unica cosa che posso escludere è di diventare papa, dice Pistorius. Vabbè, dipende, se è cattolico in tutta teoria potrebbe anche diventare papa, a norma potrebbe anche diventare papa. Il tutto mentre racconta il manifesto che si è arrivato ad un accordo di larga coalizione in Turingia, lo racconta Sebastiano Canetta da Berlino a pagina 3, dove si mettono insieme CDU, SPD e Sarah Wagenknecht, quella esponente dell'ex della Linke, ex della sinistra, che adesso è diventata, diciamo, molto dura con i migranti e molto pro pace, e ha preteso che all'interno dell'accordo di coalizione ci sia una premessa pacifista per arrivare alla fine della guerra in Ucraina. Non so quanto possa incidere dalla Turingia, però questo è. Anna Zafesova invece sulla stampa pagina 4 ci racconta della situazione lato Russia. Lo zar in mezzo a una tempesta perfetta confida in Trump per superare l'inverno. Sono due settimane che non si vede Putin, come al solito girano voci di tutti i tipi, sta male, non sta male, oppure è semplicemente sparito perché per il momento gli conviene non farsi vedere. La parte più interessante mi sembra questa, che è ancora la riflessione su può o non può usare, è possibile o non è possibile che usi l'atomica o un'arma nucleare tattica, dato che Putin si è sentito rispondere che la sua minaccia atomica è un bluff sostanzialmente. Quella che si gioca è una mano nuova, delicatissima, ad alto rischio, del poker che Mosca e Occidente stanno giocando da quasi un anno. Nella logica dell'uomo forte, Putin ora dovrebbe dare una dimostrazione del fatto che non sta scherzando, come gli chiedono da tempo alcuni suoi falchi, ma facendolo, oltre all'impatto potenzialmente devastante su tutto il sistema politico globale, rischia di inimicarsi Trump, che difficilmente potrà o vorrà negoziare con un dottor Stranamore. Se non reagisce, non necessariamente con l'atomica, ma comunque con una rappresaglia che va oltre il quotidiano massacro dell'Ucraina, inflazionerà le sue minacce, ed è molto probabile che la chiusura ieri a Kiev di alcune ambasciate, tra cui quella americana e italiana, per il rischio di un attacco massiccio russo, potrebbero essere una manifestazione del timore di un'escalation. Vedremo come andrà, tra naturalmente mille preoccupazioni. Il traffico.
24 mattino.
E come ogni giovedì siamo col nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, eccoci, buongiorno.
Sono qui.
Allora.
Pronto a tutto.
Adesso. Allora, nella giornata nella quale si raggiunge l'accordo all'Europarlamento per sia su Ribera, la commissaria socialista, vicepresidente della commissione, sia su Raffaele Fitto, vicepresidente della commissione e anche lui è commissario italiano, e nelle ore nelle quali Trump compone la sua squadra di governo tra tanti dubbi e tante perplessità, beh, noi non abbiamo ancora commentato insieme, Fabio, il nuovo titolo del Festival dell'Economia che arriverà e che è stato scelto questa settimana ed è esattamente dedicato a questo, cioè alla sfida europea a fronte di quello che succederà negli Stati Uniti.
Siamo un po' in ritardo rispetto agli anni scorsi nella scelta del titolo, ma abbiamo aspettato l'esito delle elezioni americane e credo che la scelta dell'Advisory Board del Festival dell'Economia di Trento sia stata giusta. Le elezioni americane hanno segnato una svolta che io definirei proprio epocale. Ne abbiamo tenuto conto e il titolo che abbiamo scelto è per l'appunto Scelte e rischi fatali, seconda riga, l'Europa al bivio. Il mondo si trova di fronte davvero a un grande cambiamento. Certo, tra il dire e il fare, come sempre nella vita, è possibile che anche la presidenza Trump segni delle differenze. Un conto sono le promesse elettorali e un altro sono le decisioni di governo. però ci sono i presupposti davvero per dei cambiamenti importanti, e su questi cambiamenti importanti rifletteremo a Trento, e in questi scenari c'è il problema dell'Europa al bivio. Che cosa significa l'Europa al bivio? Significa che il mondo spinge verso una polarizzazione, da una parte gli Stati Uniti, dall'altra la Cina, l'Europa ha regalato la Russia alla Cina, e in questo scenario c'è un problema di dove va la vecchia Europa. È un continente che ha tanti problemi. Credo che la scelta, quello che è successo ieri sera, cioè l'accordo in extremis raggiunto sulla governance europea, sia una buona cosa, certamente una vittoria per il governo italiano. Tuttavia c'è bisogno di ben altro, c'è bisogno che l'Europa recuperi una progettualità, e non è una questione di nomi o una questione proprio di sostanza. Ecco, l'Europa per il momento è tagliata fuori e deve darsi una mossa.
E vedremo se questa Commissione europea appena varata potrà appunto andare in questa direzione. Senti Fabio,
posso dire che sì. Ne dubito?
Figuriamoci, se non lo puoi dire, dirigi questa radio, quindi ti è tutto consentito. No, sto scherzando. Fabio, via Monte Napoleone, questa via che arriva al top degli affitti nel mondo, ci abbiamo dedicato la fotonotizia. Che cosa ci dice questo dato?
Ma insomma, sono quelle cose. Quelle notizie a doppio taglio, no? Da una parte essere primi in classifica tutto sommato non può non far piacere, e alla fine via Monte Napoleone a Milano vuol dire che è in testa alle classifiche mondiali, tanta roba, però poi c'è anche l'altro aspetto della medaglia, anzi ce ne sono due di altri aspetti della medaglia. Intanto che questo significa che la vita a Milano costa sempre più cara, e ai milanesi, e non solo ai milanesi, non è che può far piacere. E poi segna un'Italia spaccata, l'Italia spaccata tra una Milano, una Lombardia, che è certamente in Europa un'area di sviluppo economico tra le più avanzate, e poi c'è il resto del paese che continua ad arrancare. Non siamo riusciti, il paese non è riuscito a colmare la differenza tra il nord e il sud, sono due mondi diversi, e quindi finché non si riuscirà a raggiungere l'obiettivo di fare dell'Italia un paese solo, anche per Milano e per la Lombardia resteranno delle difficoltà importanti. E quindi non va bene, ecco, bisognerebbe cercare di dare una spinta a questa integrazione. Altri paesi ci sono riusciti, per esempio la Spagna in 30-40 anni, è stato un processo lungo, però è riuscita a colmare almeno una parte delle differenze tra il centro-nord del paese e il sud, e noi siamo indietro.
Allora, grazie caro Fabio, al nostro direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, direttore di Radio 24, anche dell'agenzia di stampa Radio Cor. Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo, buona giornata.
E tutti a Trento dal 22 al 25 maggio.
Oh, segnate, segnate, ci siamo tutti quanti. Il giornale radio, a dopo.